Città del Capo. Le 22:37, 47 secondi. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Science Fiction Double Feature a tutti amici, un'altra puntata della 13ª stagione di Seconda Visione, settimanale di cinema di Radio Città del Capo, per voi cinema, sciocchezze, pretese culturali dall'anno 2001. Buonasera anche a un uomo qui accanto a me, detto Tommaso Simili, ma detto anche meglio, l'anziano.
Grazie amico Francesco, sarà forse perché è questo sale e pepe che ho in testa. Ricordo un po' l'anzianità, ma è soprattutto fascino, amico Francesco. Compagno dei giorni più lieti, un saluto a te.
Ma soprattutto?
Un saluto. È un po' di più, però. Cos'è stato?
No, è che ho le cuffie che non uso di solito. Mi sembra tutto molto basso come frequenze.
Un saluto.
Madonna mia, sì.
A tutte le mie.
Sì.
Ascoltatrici.
Sì. Come farete a resistere a casa? È incredibile.
Abbonate.
Ah!
Le ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Mariti a casa, tenetele.
Non fatele diventare delle abbonate, anzi fatele diventare delle abbonate alle abbonate che diventeranno, chissà. Stasera parliamo tutto così.
Ah, scusa
così.
Ancora, no,
stasera
che palle.
Tutto così. Sento una forza dentro che neanch'io so come.
Bene. Vabbè, allora, carissime ascoltatrici, abbonate. Ciao.
Fate quello che volete, ciao. Scrivete ciao. Però a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it al 348-7649-289 perché potete giocare con noi tipo a dammi solo un minuto praticamente è la sfida che voi ci lanciate e ci dite ehi tu conduttore Tommy, ehi tu conduttore Fra, devi riassumere uno dei film in scaletta in 60 secondi.
Ma cos'è sta novità che adesso dici dammi solo un minuto?
Perché
che per un anno
appunto,
ho dovuto sputare un polmone.
Qualcuno in questo paese deve cambiare.
Io ti darei una dacia in testa.
Noi abbiamo una serie di cose oggi, non soltanto film.
Cosa abbiamo?
Abbiamo, allora, per quanto riguarda i film parleremo di Lo sconosciuto del lago.
L'inconnu du lac.
Come si pronuncia il regista?
Devo vederlo perché
scusa, allora,
non me lo ricordo.
Allora,
con una certa età Alain Giraudy.
No, Giraudy, scusa.
Giraudy.
Non sai neanche più, cioè una cosa
se no,
fare.
Non ho visto la U, non ho visto. Alain Giraudy.
Poi parleremo di un altro film, Il cacciatore di donne, e abbiamo un trailer orripilante da insufflarvi.
Ma veramente orripilante.
Ma brutto,
cioè,
brutto.
Allora, state facendo lavandi piatti, facendo le lavatrici, ma, interrompete solo per il trailer. Poi la spuntata potete anche non ascoltarla, no?
Per dire. E poi abbiamo anche, dammi solo un minuto, ma non solo, abbiamo anche la possibilità di sentire qualcosa a proposito di Sisma Emilia. Che cos'è Sisma Emilia? Ne parleremo con Matteo Merli più tardi, ma abbiamo anche una nuova rubrica che è Silenzio in Sala e vi invitiamo a mandare a secondavisione@gmail.com le vostre mail in cui raccontate i commenti che avete sentito nella sala cinematografica.
Prima, durante o dopo un film.
Esatto,
quelli ovviamente
esatto.
Un po' più bizzarri. Fino alla fine della stagione, cioè fino a luglio, questa mail, la nostra mail privata, è aperta per i vostri... Così, i vostri racconti, aneddoti più interessanti, perché a noi ci piacerebbe anche sapere non solo quello che ascoltiamo noi, ma anche quello che ascoltate voi nella cinematografia. Che pezzone, ragazzi!
Che pezzardone, amici! Il calibro 35 sono stati un po' resident band nella festa dei 10 anni di Seconda Visione.
Abbiamo avuto l'onore e l'onere anche di averli.
Pure onore, direi.
L'onore hanno accompagnato il nostro quiz.
Che bei ricordi.
Che bei ricordi, poi ci hanno regalato un bellissimo live.
Torneranno a Bologna presto per la rassegna Murato, che guarda caso è curata anche da Radio Città del Capo insieme a Danip Records. Il 6 dicembre. Questa è Giulia Mon Amour, tra pochissimo parliamo di cinema. Ciao Tommaso.
Ciao amico Francesco.
Parliamo di un film che si chiama Lo sconosciuto del lago, presentato in anteprima, abbiamo anche regalato i biglietti qui a Radio Città del Capo. Piero Santi, Humus, anzi salutiamo Piero Santi che ascolta sempre in streaming.
Pronto Piero?
La storia è quella di una serie di relazioni che si intrecciano sulle rive di un lago, che è un lago, una riva in particolare di questo lago.
Il lago di Saint-Croix nel Var. Vedi, siamo
ma
anche,
quante ne sai?
Perché no, perché Seconda Visione è anche radio di servizio, noi diamo anche spunti di turistici. No, nel Var, ovvero sopra la Provenza.
Il turismo gay in questo caso, perché questa riva è il punto di incontro, appunto, tra le fresche frasche. Come dice Carlo Butti, l'indimenticato Carlo Butti.
Un grande, che fine avrà fatto Carlo Butti?
Non lo so.
Ci starà ascoltando in streaming dall'alto dei cieli o forse dalle fresche frasche?
Chi lo sa. Fatto sta che tra i frequentatori di questo posto c'è Frank, il protagonista, diciamo, di questo film, che a un certo punto vede, questo lo possiamo rivelare tranquillamente, vede un uomo che gli piace parecchio uccidere il suo ragazzo, il suo compagno, il suo amante occasionale, non lo sappiamo. Fatto sta che inizierà una pericolosa frequentazione con un'altra serie di personaggi che girano intorno a questa riva del lago. Il film è di Alain Giraudy ed è stato presentato a Cannes. È uscito un bel po' di tempo fa al cinema, abbiamo voluto recuperarlo perché sembrava un film interessante.
Anche perché ha vinto la miglior regia al Certain Regard, all'ultimo festival di Cannes.
Allora, il film è vietato ai minori di 18 anni, a parte il fatto che la censura non ci piace mai. Se la domanda è, ha senso che sia vietato ai minori di 18 anni secondo le norme vigenti della censura? In Italia sì,
Lo era La Vie de Jésus di Bruno Dumont qualche anno fa, perché ci sono delle scene di sesso esplicito come anche nella Vie de Jésus.
Organi genitali in mostra, d'altro canto questa spiaggia è una spiaggia nudista e quindi voglio dire che senso avrebbe far vedere la gente vestita. Che cosa vuole fare secondo te Alain Giraudy? Perché io ho dei dubbi, nel senso mi sono chiesto: vuole raccontare la storia di questa comunità, ma con dei personaggi ovviamente molto deboli? Vuole, e forse qua ci riesce, creare un ambiente, Tom, del tutto autosufficiente, perché noi vediamo solo ed esclusivamente questa riva del lago, il bosco che sta alle sue spalle e l'acqua, nient'altro. Al massimo un po' il parcheggio vicino, appunto, dove la gente lascia le macchine,
sì, però
per poi scendere alla.
Non si sposta da quella zona lì.
No, per niente. Vuole fare una sorta di thriller? Beh, qua ci riesce piuttosto male, direi. Io sono rimasto un po' perplesso su questo.
Allora, intanto il film è stato definito un thriller queer, uno dei forse unici thriller queer che ci è stato dato di vedere negli ultimi anni. Il fatto che il film sia una produzione francese si vede anche da un certo rigore che molti registi francesi, anche giovani, riescono ad avere. E qui il rigore è, per esempio, dell'unità di luogo fa sì che si concentri veramente tutta l'attenzione e tutto anche la tensione di tutto quello che avviene in un unico luogo, senza scene che possono allentare la tensione che quel luogo stesso, con col suo paesaggio tendenzialmente paradisiaco, sa creare. Sicuramente Giraudy vuole ragionare su un tema abbastanza abusato, soprattutto nel cinema d'autore, ovvero il confine tra Eros e Thanatos. Comunque
non ci avevo pensato, Tommy, il mio cervello aveva rifiutato questa cosa, ti ringrazio.
No, lo so, però purtroppo, cioè, nel senso,
ci sta, hai ragione,
è una cosa
che palle, sembra, però questo me lo fa calare ancora un po'.
Una cosa che c'era da... Forse dopo Ecco l'impero dei sensi di Oshima, forse non si dovrebbero fare più film su l'Eros e il Thanatos, però di per sé diciamo l'evento giallo che fa scattare tutto quanto, a sua volta fa scattare una serie di incontri sessuali che noi spettatori e con noi il protagonista sappiamo essere con un personaggio fondamentalmente sospettato di aver commesso un crimine, quindi si ammantano di una profondità, ma anche di una pesantezza forte.
Sì, dal punto di vista registico il film è interessante, nel senso che riesce appunto a creare, senza particolari così mezzi e trucchi, un ambiente molto coeso intorno ai personaggi. Arriva un po' verso la fine del film con numerose scene completamente al buio, con veramente pochissime punti luminosi, ma in certi momenti abbiamo veramente lo schermo totalmente al buio. Vuole creare, attraverso anche l'uso del sonoro, secondo me, non so se tu sei d'accordo, ma anche un ottimo sonoro in questo film, un'attenzione ai rumori, alla registrazione dei rumori veramente
notevole.
Che insomma avvolge lo spettatore. Ecco, verso la fine, non andiamo oltre a raccontarvi la storia del film, forse si supera un po' il limite da questo punto di vista.
No, è che fondamentalmente di per sé è un film, non dico perfetto, però a livello estetico e registico è un film che non si può contraddire nulla, è girato estremamente bene, lavorando tutto di sottrazione anche nelle stesse inquadrature, non c'è musica, sono inquadrature pressoché fisse, gli attori sono tutti credibili, perfetti nella loro parte e bravi, giocando comunque e lavorando, recitando con estrema naturalezza. È che tutta questa messa in scena secca, minimalista, alla fin fine, giocando poi anche sull'elemento ripetitivo, un po' come era successo in Bling Ring, già il secondo film, che gioca sulla ripetitività degli eventi, delle abitudini, visto che le giornate si ripetono con l'arrivo in macchina, il saluto e gli incontri un po' promiscui in mezzo al bosco,
i bagni trombano tutti tantissimo, esatto, su quel laghetto,
i bagni e fino al tramonto. Ecco, tutto questo alla fin fine, non essendoci un McGuffin convincente che fa da motore dell'azione, o soprattutto non trovando una conclusione, a nostro avviso, mi sembra di capire, convincente, si stempera e si spegne un pochetto, un po' come si spegne la luce negli ultimi minuti del film.
Sì, no, noi siamo molto curiosi, visto che, allora, noi siamo dei pazzi, andiamo a vedere i film tipo un minuto dopo che escono, però giustamente voi avete dei ritmi più umani a casa e quindi magari questo film uscito alla fine del mese l'avete visto. Io sono molto curioso di sapere che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, quindi mandate un sms o una mail per dirci che cosa ne pensate. Gli attori sono molto bravi, ha scelto degli attori, qualcuno anche molto bello ovviamente, visti i ruoli. Anche se anche lì il regista giustamente non vuole andare a scavare la psicologia e quindi rimane sempre tutto un po' sospeso. Mi sembra che questa copertina, Tommy, alla fine sia corta, perché come dici tu giustamente, se tiri da una parte, vuoi fare il film formalmente perfetto oppure usare il thriller, quindi utilizzare il concetto di McGuffin, un thriller che in realtà poi è teso per la sua tensione stessa, non basta. Di fare un film d'amore o sulle relazioni è troppo poco, visto che non ci sono dei caratteri forti.
E la messa in scena fa sì che comunque non ci sia una partecipazione emotiva, perché è una messa in scena tendenzialmente fredda,
glaciale,
geometrica, e quindi è difficile. Quindi è certo, per lo spettatore magari qualche appiglio in più per entrare nella pellicola, secondo me, al mio personalissimo gusto, ci dovrebbe essere, per far sì che sia comunque non dico memorabile ma ricordabile.
Esatto,
questo è un film che insomma, per quanto si veda con enorme interesse e fascinazione,
rischia di non rimanere.
No,
eh?
No.
Rimane invece un alto tasso alcolemico da parte dei nostri amici che sono venuti a trovarci l'altro martedì.
Ma allora, l'altro martedì potevate anche farci degli spritz qua, per
non
esempio.
Solo, c'era Arianna che aveva millantato di avere del vino meraviglioso che poi non ha portato. Adesso vedi che si incazzano.
Chi se lo sta bevendo lì?
No, non lo so cosa stiamo facendo, ma ci ascoltano in streaming da Ferrara, quindi grazie.
Bene.
Io direi che noi possiamo andare subito, se a te va, caro Tommy, con il trailer.
A quella cosa raccapricciante?
È raccapricciante, amici. Allora, facciamo un passo indietro.
Sì.
Mentre io magari lo posto, così voi a casa potete anche, andando sulla pagina Facebook di Seconda Visione, rovinarvi la sorpresa.
Allora, diciamo subito chi è il personaggio.
Ecco, perché io di lui volevo parlare un attimo. Riesci a fare un minimo di inquadramento dell'uomo? Perché...
Allora, guarda, non lo nomineremo. Diciamo solo che è un personaggio... pesante, nel senso che ha un ego molto pesante per se stesso, fondamentalmente. Un artista, o almeno lui si definirebbe un artista,
ma anche un uomo di politica.
È un artista che appunto ha voluto anche e vuole ogni tanto, tuttora,
così, come quando ti viene voglia di papaya, no?
Guarda, mi scappa essere artista non solo in quello che faccio, cioè nell'arte teatrale e cinematografica, come attore, scrittore, adattatore, sceneggiatore, drammaturgo e regista, ma anche come artista della politica. Artista della politica vagamente un po' trasformista, perché cioè sempre da una parte politica, però vedendo un attimo dove tira il vento, è uno che si piace. È stato anche un bell'uomo, cioè
ancora
un bell'uomo che diciamo che è esordito televisivamente in trasmissioni forti.
Trasmissioni?
Forti. Cos'era? Tra moglie e marito?
Era quello.
Era quello lì. Il nome è di 4 lettere, il cognome un po' più lungo.
Stiamo parlando di un film che si chiama Something Good, dove il Something Good è qualcosa di buono.
Sono gli altri Jay?
No, potremmo metterla però effettivamente.
Mettiamola dopo. Anche per stemperare un attimo il trailer.
Sì, per stemperare lo schifo. Qua stiamo per parlare di un argomento scottante.
Aspetta, guarda, basta leggere cosa c'è scritto qua. Un thriller internazionale.
Che cacchio vuol dire un thriller internazionale? Che lo puoi vendere all'estero?
Perché si svolge all'estero.
Ah, ecco,
in parte, che ci apre gli occhi sul problema della sofisticazione alimentare, anche quindi un tema attuale.
Tema attuale.
Cioè, attualità.
Tema attuale è grave,
e because international, oserei.
Esattamente.
Dire.
Questo è Something Good, un film di e con Luca Barbareschi.
Non ti ho detto tutta la verità.
Inizia soft,
eh? Sì.
Pesce, 200 tonnellate. Da dove? Giappone. Pesce radioattivo.
Pesce da Giappone, radioattivo.
Ora non voglio avere segreti per te.
Ma perché i cattivi erano tutti il chiodo?
Ma non lo so, perché sono uomini duri.
Mi mai deluso.
Bambini giapponesi tipo The Ring.
C'è un giapponese che cura un bonsai.
Bambini serve una cosa in particolare.
I bambini battono le mani, i giapponesi.
Ai bambini serve il latte, Tommy.
Spietato.
C'è un signore là fuori che vuole vedere la cucina. Che cosa gli devo dire?
È in asse, uno dei NAS.
È tipo Gordon Ramsay.
È un po' sì.
È cucine da incubo.
Non può anche andarsene.
Se quando all'OMS scelgono il latte da distribuire nei campi profughi, non esitano.
Oddio, questo mi sembra Ian Hart che fece John Lennon in Backbeat. Una grande promessa del cinema inglese, guarda com'è finito.
Gente che si spara, ma anche gente che si ama.
E riprese dall'alto di gente che si ama.
Interessato alla cucina.
La cucina? Facciamo il latte senza latte.
No!
Non è incredibile!
Noi siamo tutti sacrificabili.
Io l'ho fatto con te. Stasera ho bisogno di qualcuno di cui fidarmi.
Ci sarà anche il problema del parmesan, probabilmente.
Probabilmente sì.
Pioggia con dei giapponesi, eh.
Un po' Blade Runner, gente che si abbraccia, gente che corre, vicoli.
Vendo qualunque cosa, a chiunque, dappertutto.
Allora ci vediamo, mister
Mercury.
Ciao, Nicolai.
Pistole puntate.
Ma Mr. Mac gli ha fatto la supercazzola.
È probabile. Ha urlato come se fosse Antani.
È dal 7 novembre. Noi siamo già lì, eh.
Sì, lontanissimi dal cinema.
Questi sono gli Alt J, Something Good.
All
Gli Alt J, Something Good, dal loro disco d'esordio, che ha vinto il Mercury Prize. Mercury, vedi che torna?
Vedi.
Ma cosa?
E tra l'altro, a proposito del progetto Mercury, ovvero i primi astronauti americani a essere lanciati nello spazio, notizia di questa settimana, il fatto che è morto Scott Carpenter, che era uno appunto del progetto Mercury, i sette astronauti, tra cui l'unico sopravvissuto è John Glenn, che sono stati lanciati appunto per gareggiare un po' con i sovietici. E Scott Carpenter, che nel film Uomini Veri di Philip Kaufman è interpretato, mi pare, da Scott Glenn, è purtroppo mancato alla sua venerandissima età. E riposa lassù, Godspeed
sì,
you, Scott Carpenter.
Stai tranquillo, ogni volta ti esalti.
Ma siamo
modo.
Al telefono in questo istante per parlare di Sisma Emilia con Matteo Merli, filmmaker modenese, anzi di Mirandola, e in questo caso ufficio stampa di Sisma Emilia, così ne parliamo e approfondiamo un attimo. Pronto, Matteo?
Ciao ragazzi.
Come
ciao,
stai?
Ciao, buonasera.
Ma va bene, sono comodamente seduto nel mio salotto di casa, quindi tranquillo e pronto a rispondere alle vostre domande.
Fantastico, fantastico. Allora, intanto la prima domanda...
Diamo il Tumblr intanto, così
esatto.
Le persone possono andare a guardare sismaemilia.tumblr.com.
Esatto, abbiamo messo anche sulla nostra pagina di Facebook, chi volesse andare a vedere. Allora, intanto Matteo, che cos'è Sisma Emilia o il collettivo Sisma Emilia?
Ah beh, semplicemente, guarda, è un gruppo di persone appassionate di cinema che si è trovato dopo i gravi eventi del maggio scorso, insomma, si sono incontrati e hanno iniziato a discutere di come rappresentare visivamente, cinematograficamente questi eventi. Da qui è partito, diciamo, un incontro con tante persone e quindi, diciamo, lo sviluppo cardine si è avuto grazie a degli amici registi di Modena. Luglio abbiamo deciso di partire, da lì abbiamo iniziato a incontrarci in serata, a definire i soggetti e la struttura dei cortometraggi che andranno a comporre questo film sul sisma e insomma.
Quindi sono aperte diciamo una specie di bando o di partecipazione entro il 31 dicembre?
Allora, infatti, il discorso è partito così, nel senso che noi ci chiamiamo collettivo perché riguarda tutti i registi della zona dell'Emilia Romagna, cioè non abbiamo voluto estenderlo non solo a quelli delle province terremotate, ma tutti i registi dell'Emilia Romagna. Da lì è partito quindi tutto una specie di grandi passaggio di voci tra i vari registi che sono arrivati a noi, hanno presentato il loro soggetto e diciamo il nucleo cardine del gruppo, del collettivo, ha scelto quelli più idonei per essere quindi realizzati. E dopo da lì alcuni ne sono usciti, altri ne sono rientrati, perché diciamo che uno a livello nazionale, secondo me, il cinema indipendente, questo è un progetto a sé che non si è ancora visto, insomma, e quindi pensato totalmente a zero budget, quindi ogni regista si deve, diciamo, in qualche maniera arrangiare o fare con le sue capacità o utilizzare quelle del collettivo o anche attori o tecnici che si presentano al collettivo per dare una mano.
Ecco, infatti ti volevo chiedere, questo collettivo è formato, cioè è una potenziale troupe completa oppure magari avete bisogno di qualcuno o avete
allora,
tanto di
qualcos'altro?
Allora, nel
collettivo ci sono sia direttori di fotografia, montatori, registi e poi attori. E poi ogni tanto c'è chi ci manda i curriculum che vengono a loro volta girati nel nostro gruppo chiuso che abbiamo chiamato proprio Sisma Emilia, dove lì entrano con i propri registi e si presentano per dare, diciamo, la loro partecipazione al progetto. E quindi diciamo è fatto tutto tramite internet, con il passaparola, e quindi è quasi un evento proprio, sta diventando come una specie di esperimento, work in progress, che strada facendo si compongono pian piano questi progetti e si portano a realizzarli prima della scadenza del 31 dicembre, insomma.
I cortometraggi potranno, cioè i soggetti che avete scelto sono sia di finzione che documentari?
Ecco, questo diciamo, adesso sono molto improntati sulla finzione, però anche il documentario, voglio dire, che se uno propone un soggetto documentario che è valido, viene inserito. Adesso ti dico, siamo a sei titoli, quindi, che verranno realizzati.
L'obiettivo è 10, vero?
10, se riusciamo sì, se riusciamo, se ne sono usciti alcuni registi, si sono tirati indietro per vari motivi anche personali o non sono riusciti a incastrare nei loro impegni professionali, perché comunque parliamo di ragazzi che sì, in parte sono professionisti o semiprofessionisti, o altri sono, diciamo, lo fanno come secondo lavoro o per passione, quindi insomma, bisogna vedere a seconda delle loro possibilità, insomma, giornaliere, se riescono a incastrarli nei loro impegni normali di vita, insomma.
E c'è scritto che c'è una volontà di eterogeneità rispetto a questi soggetti, quindi poi a quello che saranno i cortometraggi, ma mi chiedevo, ci puoi anticipare magari delle linee narrative che sono ricorrenti in questi soggetti? Non vogliamo che tu ci riveli qualcosa che non puoi o non vuoi rivelare, però siamo curiosi di capire che tipo di storia o magari anche che tipo di generi narrativi sono stati applicati.
Ma guarda, di generi io ho letto praticamente i soggetti, poi ovviamente non ho letto le stesure finali perché hanno sicuramente avuto delle modifiche. Si va dal dramma classico a quello, diciamo, tinte noir, quindi un dramma tinte noir che in qualche maniera affronta tutto il terremoto, diciamo, con uno sguardo diretto. Comunque si vede, ma è sempre qualcosa che, diciamo, è alle spalle, quindi c'è sempre una predisposizione al racconto di genere. Quindi in qualche maniera tocchiamo un po' tutti i generi, ovviamente più surreali addirittura, per raccontare proprio il terremoto. Quando verranno impaginati i corti si sta pensando di non dare una cadenza tipica di film fatto episodi, ma con, diciamo, inframmezzarla, questa è una prima che vi do, con delle immagini, dicono, molto belle di questo fotografo che ha fatto su, diciamo, le zone terremotate. Quindi questa è un'idea, diciamo, di come potrebbe venire impaginato tutto il film sul sisma Emilia, insomma.
Senti, ma c'è stato interessamento anche da parte di istituzioni, organi vari?
Ma come sapete benissimo anche voi, la situazione è molto delicata e critica delle finanze statali, non ci ha permesso ovviamente di arrivare nei tempi che volevamo noi a avere fondazioni o chiedere dei bandi per i soldi, diciamo, che potessero finanziare questo progetto. Dall'altro abbiamo avuto un grande disponibilità dai sindaci, ovviamente delle zone terremotate, e soprattutto dalla Cecchigorion Video, che ci ha assicurato che il progetto loro riterranno di qualità, ci daranno la possibilità di produrre dei DVD in vendita nazionale e quindi anche nelle nostre, diciamo, presentazioni che faremo sicuramente come primo passo qua nelle zone terremotate dell'Emilia, insomma.
Anche perché l'eventuale ricavato di visione di vendita, appunto, di questi DVD di diritti poi sarà devoluto a favore delle popolazioni terremotate.
Certo, perché Cecchigori ci fornì praticamente ne darci la possibilità di stampare questi DVD, loro copriranno i costi di base nella vendita, poi il rimanente ricavato lo cederanno a dei comuni terremotati o alla regione o alla provincia, insomma, come diciamo desiderano loro, insomma. Questa è un'opportunità che ci hanno dato la Cecchigori, che insomma è una delle, forse l'unica rimasta della sua casa di distribuzione a un video più grande d'Italia, insomma. Quindi per noi è stato, diciamo, un vanto e anche, diciamo, la molla che ha in qualche modo agganciato e caricato anche i registi che partecipano al collettivo.
E allora, mettiamo che io sono un giovane filmmaker che sento questa cosa, non ne sapevo, voglio partecipare, come devo fare?
Allora, prima cosa, deve contattarci o tramite il mio sito, che è www.arcadiumpictures.com. Lì ci sono le indicazioni, c'è il bando dove c'è mio scritto il mio numero di telefono e ci sono le mail dove ci può contattare direttamente e io a mia volta li passo, diciamo, a quelli del collettivo, dove lui potrà presentarsi e, diciamo, dare il suo contributo alla realizzazione dei cortometraggi di Sisma Emilia.
24 vittime, 15.000 sfollati, 20.000 persone senza più lavoro, 3.500 stabilimenti crollati, 28 comuni interessati, 5 miliardi di danni. Sisma Emilia, un modo per raccontare il terremoto del maggio dell'anno scorso. Grazie Matteo e a risentirci a più presto.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Ciao. Seconda visione continua, sono arrivati gli sms al 348-7649-289 che incredibilmente votano l'amico Tommaso per Dammi solo un minuto. Andiamo a leggerli. Prima è di Gig, dice: ehi tu conduttore Tommaso, un minuto sullo sconosciuto del lago, possibilmente solo con onomatopee. Questa è la richiesta che ti fa Giga. Io
non dico subito. Io non dico nulla. No, perché lo sguazza dell'acqua quando vanno.
Può bastare, Tommaso,
a nuotare
grazie.
Nel
Tommaso,
lago.
Può bastare.
Ho
ciao.
Detto sguazzo.
Ciao, ho visto il film francese, ci scrive Lucio, l'ho trovato ben diretto e scritto e recitato bene, però quelle 4-5 scene quasi hard le ho trovate un po' troppo forti. Voto Tommaso per questo film, magari con una battuta greve. Lucio, senza battuta greve.
Esatto.
Quindi
due
voti.
Posso raccontare solo quelle scene, 4-5 scene hard, no?
Cioè, vedi tu, se ti sembra un buon Dammi solo un minuto, tu hai fatto di meglio, secondo me.
Sì, forse sì.
Oh, e finalmente parliamo del primo film di Scott Walker. Non è questo Scott Walker, eh?
No, e come no? Io mi aspettavo che facesse...
mi sa di no.
Bish Bosch, tutto.
Mi sa di no.
Magari qualcosa più leggera da Scott Four. Tilt, top.
Mi sa di no.
La canzone su Pasolini, The Cockfighter, no?
The Frozen Ground è il titolo di questo film, diretto da Scott Walker, ovviamente un omonimo del musicista che tanto amiamo.
Pronto, Scott? Per me i legali di Scott Walker, quello vero, stanno chiamando. Un po' irritati anche.
Meglio irritati loro che irritati lui.
Mi ha irritato il ragazzo.
Siamo nel giugno 1993, la storia raccontata dal cacciatore di donne è una storia vera ed è quella del serial killer Robert Hansen che uccise decine di donne in Alaska tra gli anni 70 e gli anni 80. Venne poi catturato nel 1983 grazie all'opera del sergente Jack Holcombe. La storia è vera, su cui si basa il cacciatore di donne, ma non siamo qui a scoprire chi è il serial killer, perché questo ci verrà rivelato molto presto. Si tratta più che altro, o meglio, quello che vorrebbe fare Scott Walker è raccontare proprio la procedura per arrivare a dall'identificazione di una persona, che è una cosa che vediamo subito nel film, fino al suo vero e proprio arresto. Allora, attenzione, dopo un sacco di tempo torno io personalmente, non so tu Tommy, a vedere un film con Nicolas Cage.
Ebbene sì, tra l'altro era notizia di questi ultimi tempi e il ritorno di Nicolas Cage a film più d'autore. A Venezia ne ha presentato uno di David Gordon Green che sembra sancire il suo ritorno, comunque a dove era partito, non a vaccate ma a film un po' più ricercati, soprattutto con una direzione. Qui siamo in un Nicolas Cage di routine.
Sì, ma quantomeno non fa schifo,
onesto,
possiamo dirlo.
Onesto. Ma guarda, Nicolas Cage è vero, generalmente non brilla mai per bravura, ma io non so perché a me Nicolas Cage sta simpatico.
Perché un po' i minchioni a volte ti stanno simpatici e ti
sono
simpatico io, il che è tutto da...
E tu, anche tu, quando certe volte arrivi in radio con quella faccia un po' da cane bastonato, dalla stanchezza della giornata...
Pensavo dicessi dallo cane bastonato che ci stava.
No.
Troppo facile
per te. Sì, un po' troppo facile e mi ricordi un po' Nicolas Cage.
Ma guarda, a tua sorella, se posso dirlo.
Allora, che dire di questo film? Questo film è la banalità fatta a thriller.
Un film che scommettiamo, voi lo vedete, e dopo 40 secondi dalla fine del film già ve lo dimenticate. Infatti noi lo stiamo guardando da giorni, perché se no non riusciamo a parlarne.
Oltretutto è un film, va bene, si può anche creare la tensione, anzi a maggior ragione la suspense, come Hitchcock e Truffaut insegnano, nasce dal fatto di sapere dopo 5 minuti chi è l'assassino e il serial killer e tutto quello che può scattare. Ma la regia di Scott Walker è quanto mai banale, e qua dicendo banale ci riferiamo poi a quello che è l'immaginario di questo film, ovvero una serie TV di basso livello. Cioè
sì,
non stiamo
sì.
parlando di Homeland, non stiamo parlando di 24, ma stiamo parlando di una banalissima serie poliziesca.
Di quelle un po' del pomeriggio di Rete 4.
E fa anche specie vedere tra i coprotagonisti a fianco di Nicolas Cage Lenk di Breaking Bad, quindi di un altro tipo di serie televisive.
E Tommy Sossordi, allora voi dovete immaginarvi questo film in cui c'è un detective che rincorre un assassino.
Un detective che sta per lasciare il suo posto di lavoro, un po' come la promessa di Durham Matt rifatta
uguale,
da Sean Penn,
certo, la stessa.
E fa promette a una alla sorella di una delle vittime di ritrovare appunto la sorella scomparsa e innescando. Quindi c'è anche un po' di citazione comunque di Durham
sì,
Matt.
Sì, come no.
E mettiamoci comunque quindi anche il suo milieu familiare, ha una storia alle spalle di morte, la sorella morta, e troviamo e comunque un sospetto, e in questo caso vestito da impersonato da John Cusack, forse la prima volta, e questa è la vera novità del film, prima volta che John Cusack interpreta un sospetto di omicidio.
Sì, bravo anche lui. E poi abbiamo la giovanissima ex Disney Vanessa Hudgens.
E ex Spring Breakers e qualcosina un po' ce l'ha.
Esatto.
Visto come Miley Cyrus, vengono tutte da quella schiatta lì.
Un po' sì. Che ovviamente diventa la sorta di nuova figlia del protagonista da salvare, che però grazie alla sua presenza farà sì che il protagonista si apra, insomma.
Ma soprattutto 50 Cent, che è anche produttore.
C'è anche 50 Cent, è vero, in un ruolo veramente indimenticabile. Allora, soprattutto per la zia di 50 Cent che ha urlato al cinema "Kill è mio nipote".
E soprattutto bei capelli.
Bei capelli. Un mullet film illegale,
esatto,
in alcuni stati.
È un film prevedibile dall'inizio alla fine.
Anche per come è girato, non solo per la trama.
Soprattutto per come è girato, e gli attori sono bravi, funzionano, sono Nicolas Cage funziona perché è un Nicolas Cage piuttosto controllato, John Cusack riesce a restituire una certa inquietudine, Vanessa Hudgens col suo lato un po' tra l'infantile e lo smaliziato funziona perfettamente nel ruolo. Ricordiamo che è una storia vera, però per dirti sull'attenzione,
no, quando
dici
una storia vera di sempre dire tratto da una storia vera.
Ah, scusami. E soprattutto
questo film è dedicato a tutte le vittime scoperte e non ancora ritrovate.
Vabbè, questo non riveliamo moltissimo. Allora, no. Per esempio, per dirti l'attenzione o comunque la noia un po' di questo film, io dopo 20 minuti mi sono chiesto: ma questi qua, questa che sta fuggendo, deve chiamare in una cabina del telefono, ma non ce li hanno i telefonini? Io avevo rimosso
il fatto che fosse l'83.
Quando parlava di omicidi degli anni 70, mi sono anche detto: 30 anni fa avevo completamente rimosso il preambolo. Vero?
Beh, è arrivata tua moglie da dietro e ha detto: Tommy, però scusa, prendi la pillola blu.
Infatti mi sono detto: ma ancora le cabine del telefono? Ma siamo nel 2013, vabbè che siamo in Alaska, quindi magari fa freddo, magari il telefono non prende.
Terribile.
E che dire, è veramente la mediocrità
fatta
film.
Uno dei film inutili, più inutili che abbiamo visto ultimamente.
Sì, confessiamo anche il fatto che siamo andati a vederlo perché stranamente è un ottobre un po' pazzarello, non solo a livello meteo ma anche perché solitamente escono tutti i film più interessanti dell'anno, invece quest'anno tardano ad uscire.
Non c'è una mazza
adesso,
cinema,
non può,
lo possiamo
adesso
dire.
Sembra che noi vogliamo mettere le mani avanti, però signora mia, è così.
Tra l'altro abbiamo cercato di darvi una puntata più vicca, cioè nel senso di ricca, perché la prossima settimana non ci saremo in onda. Forse mandiamo questa replica.
Esatto.
Così la gente l'ascolta martedì prossimo e dice: ah, non ci sono anche la prossima settimana. Invece no, meglio che non la mandiamo.
No, meglio di no. O però mettiamo una voce posticcia, magari col vocoder.
No, aspetta.
Col vocoder, tipo questa puntata è stata registrata sarebbe bello.
Si potrebbe fare.
Una cosa un po' robotica.
Adesso chiedo un po' al responsabile qua se riesce a
farlo. Queste cose un po' moderne. Ma essere moderni, seconda visione, cioè c'è sempre le stesse cose. Cioè, modernizziamoci.
È vero, abbiamo rotto le palle, ricordiamo.
Capito, Francesco, dobbiamo modernizzarci.
Ogni tanto dobbiamo ricordarci che mi ha rotto le palle. Direi, caro Tommaso, che qua di altri voti non ne arrivano.
Vabbè, sono già arrivati uno sbanderno comunque.
Tutti per te, Tommy.
E quindi possiamo partire?
Io direi di sì. Sei pronto, Tommy?
Sono nato pronto.
In soli 60 secondi, Tommy alle prese con i film di Alain Girardi, lo sconosciuto del lago. Questo è Dammi solo un minuto, questa è Radio Città del Capo, questa è Seconda Visione. Tommy è nato pronto, mancano 7 secondi, ne mancano 5, ne mancano 3, lascio la parola a lui.
Frank è un bel ragazzo che decide di passare l'estate sul lago di Saint-Croix in Provenza, perché lì la spiaggia è frequentata da gay e lui può innescare delle relazioni o anche semplicemente degli atti amorosi con sconosciuti di passaggio. Le sue giornate si ripetono in maniera totalmente ripetitiva fino a che non incontra Michelle, un bellissimo ragazzo, però questo Michelle sembra essere colpevole di aver ammazzato, affogandolo, il suo amante. Alain Giraudy ci gira un film molto rigoroso, proprio alla maniera francese, con inquadrature fisse, senza musica, grande rigore, ma forse non riesce a quagliare nella sua equazione un po' banale di Eros e Thanatos. Bravi gli attori, però alla fin fine un po' farraginoso nel finale. Peccato! Sono stato... come sono stato?
Sei stato bravi, hai fatto di meglio. Fatto di meglio.
Ma sai, il film è rigoroso. Non volevo... cioè, dovevo mantenermi sul rigore, insomma, della messa in scena di Alain Giraudy.
Hai fatto bene. Allora, noi vi ricordiamo che martedì prossimo non andiamo in onda, quindi ci risentiamo il 29.
Esatto, perché il 29 parleremo, lo anticipiamo già, di uno dei film più attesi dell'anno, vale a dire La vita d'Elle di Abdelatif Kechiche, il vincitore anche un po' contestato della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes.
Noi approfittiamo per ricordarvi che c'è un nuovo appuntamento di Radio Città del Capo come live, non soltanto Murato, che ritorna alla fine del mese al Locomotive con i 60 Days of Static, ma anche Threesam, appunto, visto che stiamo parlando dello sconosciuto del lago, anche se di Threesam non ce ne sono. Un appuntamento che vede coinvolte 3 radio, 2 fisse, Radio Città del Capo e Radio Kairos, e una ospite che sarà Rumore Web di Reggio, 3 band, Portfolio in questo caso, e Blue Willa e Julie Zerkat, che sentite qui in Sleepwalker, e tutto al TPO, non soltanto un live ma anche uno show radiofonico che inizierà alle 21:30.
Ma nello sconosciuto del lago ci sono delle threesome, perché me ne sono perso.
No, appunto, no, dicevo di no. Ti sei anche perso il
bravo su.
Ah, mamma. Era una battuta?
Sì, era una battuta.
Pensavo che
sagacissima,
no,
tra le altre cose.
Fosse la stessa cosa di che ti eri dimenticato che il film era dell'83.
No.
Che ho detto una cosa, te lo sei dimenticato.
Magari nelle scene al buio, nella fine, magari mi ero perso qualcosa,
chissà,
capito?
Lì può essere successo di tutto. Come succederà presto qui. Tra poco Ema con Questa è l'acqua.
Ricordiamo quando andiamo anche in replica noi.
Il mercoledì notte, cioè per la precisione al 12:45 del giovedì. Quindi tra, diciamo, poco più di 24 ore.
Allora scriveteci a secondavisione@gmail.com per raccontare dei film che avete visto, per così salutarci, per magari parlarci di commenti sentiti al cinema per la nostra rubrica Silenzio in Sala. Noi la prossima settimana non ci siamo, però quella dopo ci siamo, e magari veniteci a trovare con delle birrette. Ma lanciamo anche sta roba.
Lanciamo questa emozione alcolica. A tra 14 giorni, state bene.
Ciao ragazzi.